Avrete più neoplasie, più malattie, probabilmente non potrete nemmeno coltivare più i carciofi, perché poi questa è l'aria che tira, però vi diamo dei soldi in cambio. Ecco, questo è un discorso pesantissimo e io penso che crepe nel fronte del no aprirebbero poi conseguenze pesanti. Ecco, invito il Consiglio, adesso è importante lo scambio di idee che ci siamo fatti, di notizie. Probabilmente noi in passato l'abbiamo fatto almeno per due volte, abbiamo fatto dei consigli comunali straordinari solo su questa questione. Io penso che potrebbe essere una via, quella di discutere soltanto questo una sera preparandoci, perché la cosa è molto molto delicata e riguarda il futuro di tutta quanta, di noi e delle nostre prossime generazioni, quindi francamente insomma discutiamolo con ancora maggiore calma.
Grazie Sindaco, colgo il suo invito e lo metterò all'ordine del giorno della prossima conferenza dei capigruppo. Consigliere Penge, prego.
Sì, in merito a questo punto, la questione della centralina può sicuramente essere una cosa importante, però la questione è capire quando viene messa, perché se poi si perde tempo nel dire metteremo la centralina e passa qualche anno, probabilmente la centrale già è finita, e quindi la questione è questa: la centralina dovrebbe servire, penso, a monitorare la questione dell'aria, come è inquinata, come è composta, come sono composte le particelle e così via, perché con quel tipo di monitoraggio noi insieme agli altri comuni potremmo dire all'azienda Enel, al governo, agli enti sovrapposti a noi, come possiamo intervenire per questo tipo di inquinamento e quindi, se fosse necessario, dato che noi abbiamo sempre fatto votazioni per votare contro questa centrale, appunto può essere di rafforzativo la cosa, ma se noi perdiamo tempo nel discutere se ci danno il contributo, poi lo dobbiamo girare all'ARPA oppure lo deve gestire l'ENE e così via, probabilmente passa il tempo, entro un anno e mezzo sarà pronta quella centrale e quindi penso che la questione vada avanti e non avremo più tempo per intervenire. Fermo restando che io credo, nonostante noi l'abbiamo sempre confermato che siamo contrari e vorremmo l'aria pulita, che probabilmente il tutto andrà avanti con tutte le centraline che noi metteremo, perché questo purtroppo è un processo che è talmente avanzato che sarà molto difficile tornare indietro. E fermo restando il fatto che io penso che già si sia creata la crepa nel fronte del no, perché comunque quei due comuni vanno avanti per la loro strada e sono a favore della centrale, e nonostante ci sono altri comuni contrari, penso che non è nostro onere entrare nel merito di quello che fanno quei comuni, perché noi dovremmo pensare più a pensare al fronte del no che a quello di quei due comuni che comunque stanno andando avanti e non è che gli interessa molto di quello che avviene nei territori circostanti, fermo restando che i primi danneggiati probabilmente sono loro. Quindi, per essere più propositivo, cerchiamo di accelerare questa fase del monitoraggio di modo tale avere dei dati attendibili da portare, altrimenti loro dicono su quali basi voi dite che non va bene la centrale, questa è la questione, capito?
Posso solo per concludere questa fase, io sono d'accordo con le valutazioni che faceva il consigliere Penge, queste sono state le valutazioni che mi hanno spinto, che ci hanno spinto anche consultandomi con i colleghi, nel dire va bene, cioè facciamo anche la dispo di una rilevazione. Ora prendiamo solo atto che noi pensavamo di aggiungere una centralina a un sistema che già funzionava, prendiamo atto che nell'incontro di stamattina il sindaco di Civitavecchia dice che questo sistema non ha funzionato, quindi diciamo il ripensamento è soltanto questo, probabilmente sarà opportuno un contatto con l'ARPA e chiedere loro che opinione hanno di questa centralina, di questo sistema, perché sono d'accordo, noi dovremmo intanto monitorarla ora l'aria, perché primo, perché le patologie già sono in atto, cioè questo dato dell'assessorato regionale della sanità dice, parla di patologie esistenti, quindi accadute, quindi che derivano dall'inquinamento già preesistente, e secondo perché se tutte le modificazioni che ci saranno un giorno saranno certificate, altrimenti, come dici te, se tra un anno e mezzo noi non abbiamo monitorato e fanno la centrale non sappiamo più nemmeno qual è il cambiamento dal prima al dopo. Quindi non è nostra intenzione fermarci e tornare indietro, è a questo punto ripartire bene con l'ARPA e chiedere a loro maggiori consigli e chiedere se sono disposti poi a fare a loro la verifica, perché sarebbe la cosa migliore. L'ARPA, ricordo, è un'agenzia regionale, pubblica.
Consigliere Ardita, lei ha chiesto la parola. Prego.
Buonasera a tutti, al pubblico presente e agli ascoltatori di Centromare Radio. Ritengo che puntualizzare, puntare soprattutto diciamo, il dito sul Giovanni Moscherini non è tanto corretto, che dobbiamo essere un po' più precisi quando non dobbiamo dimenticare che fino a 6 mesi fa qualcuno a Santa Marinella, che era il sindaco Pietro Di Dei, ha organizzato l'estate estiva, l'estate musicale, con fior di milioni di euro sponsorizzati dall'Enel, con grandi artisti della musica e del cabaret. Per questo allo stesso tempo non è che voglio dire che Moscherini, se dalla parte lo si può acclamare perché ha trasformato la grande città portuale, dall'altra, quando abbiamo saputo recentemente dell'aumento degli stipendi e dello stipendio ai consiglieri comunali, a chi pensa a meno costi della politica, non approviamo, anche se della nostra coalizione, la scelta. Non si vede il colore, ma le scelte fatte. Per quanto riguarda la centrale a carbone, bisogna essere coerenti, questo lo ha insegnato Learco Saporito quando era sottosegretario di governo alla funzione pubblica, è andato contro il suo presidente dell'Enel, il presidente dell'Enel nominato dal governo Berlusconi. Allora io oggi dico che la coerenza significa non accettare i soldi dell'Enel, significa che anche se consigliere della coalizione del Partito Democratico, io ritengo corretta la scelta del consigliere Ciogli quando sostiene che questi soldi devono essere invece di essere stanziati sulle centraline devono essere spostati nello studio dell'ARPA per vedere l'inquinamento del nostro territorio. Questa è una scelta coerente, dove se il nostro consiglio comunale un anno fa, 5 anni fa si è sempre battuto per il no al carbone, a un certo punto questa sensibilità dimostrata in questi ultimi tempi, dove abbiamo letto sui giornali dell'Enel che si accosta al nostro comune, ci lascia un po' perplessi. Da parte mia coerenza significa, come ha insegnato il buon Saporito, che anche quando ci sono gli uomini dello stesso governo, quando le cose non sono fatte bene, non bisogna guardare l'appartenenza.
Grazie consigliere Ardita. Consigliere Boccia, prego.
Grazie Presidente, ma soltanto una piccola annotazione, perché giustamente è immorale, uso questo termine, accettare dei soldi in cambio della salute. È la cosa più abominevole, secondo me, che ci possa essere sulla faccia della terra. Chiunque faccia una cosa del genere è, secondo me, abominevole. È come vendersi un pezzo di un rene in cambio dei soldi per poter vivere. Non è nella mia cultura. Dico piuttosto che noi siamo un piccolo comune a livello nazionale, la nostra voce, per quanto sia urlata, forte e rappresentativa, faccio sempre presente che a tutt'oggi la nostra nazione, purtroppo parlo di nazione non più di comune, non ha un piano energetico nazionale, non si sa da quanti anni, sempre per vedi incrociati, e questo ci ha portato ad oggi come nazione ad essere dipendenti per il 93% di energia che viene dall'estero. Dunque voglio dire, per quanto noi vogliamo rappresentare tutte queste varie problematiche, dobbiamo far presente che sia l'attuale, ma anche il precedente, probabilmente Presidente del Consiglio e Presidente delle Infrastrutture che oggi regolano questi servizi, hanno detto che la centrale a Civitavecchia, volete o non volete, la stessa sarà fatta. Dunque, voglio dire, dobbiamo soltanto cercare di limitare i danni con denunce quotidiane se ci saranno queste alterazioni dell'aria che poi andiamo a respirare, dai piccoli ai grandi, agli anziani, ai medi. Dunque voglio dire, l'unica cosa che secondo me è da fare è non allentare questa vigilanza che è rischiosa per la salute. La salute, come io tengo alla mia, ognuno, ogni famiglia, ogni buon padre di famiglia tiene alla salute dei propri cari. Grazie.
Grazie consigliere Boccia. Il sindaco vuole concludere sull'argomento.
No, io rimando alla proposta precedente, cioè un impegno, un consiglio comunale aperto su questo tema penso che sia una cosa opportuna, visto la grande attenzione che c'è sia tra i consiglieri delle forze politiche sia tra l'opinione pubblica su questo argomento.
Grazie sindaco, possiamo passare adesso all'ordine del giorno di oggi. Allora, il punto 4 del Consiglio Comunale convocato giorni scorsi, l'azienda speciale alla servizi e riapprovazione bilancio 2005, relaziona il sindaco. Prego.
Sì, giunge questa sera al Consiglio Comunale la discussione su un argomento che ormai da molti mesi è arrivato all'attenzione dell'opinione pubblica, e cioè la ridiscussione del bilancio 2005 dell'ala servizi. Allora, l'ala servizi è un'azienda comunale che è stata istituita nel 2002 nel comune di Ladispoli con alcuni obiettivi fondamentali, cioè gestire in maniera separata dalla contabilità del comune alcune attività. Diciamo, fondamentalmente quella che spinse all'inizio questa azienda, della decisione di fare questa azienda, fu quella delle farmacie comunali, che avevano allora un attivo e questo attivo messo all'interno del bilancio comunale era sottoposto, diciamo, a normative e tassazioni che creavano problemi. D'altra parte la creazione di aziende municipalizzate, insomma, non è un'invenzione del comune di Ladispoli, quasi tutti i comuni ricorrono ad aziende di questo tipo. Ripeto, l'avvio fu quello delle farmacie comunali, piano piano negli anni all'ala servizi sono stati affidati altri servizi, appunto, quello della pulizia della sede comunale, delle farmacie e della biblioteca, un servizio che negli anni si è sviluppato, ci sembra, in maniera positiva, insomma, dagli obiettivi anche semplici che si erano posti, insomma, vengono raggiunti, e faccio riferimento adesso per ragionare al 2005, così come poi è stato evidenziato, diciamo. La gestione della pulizia degli immobili comunali è una gestione in passivo di 25.000 euro, però diciamo complessivamente lo è perché magari il comune non ha rimborsato alcuni servizi particolari, ma insomma tutto sommato una gestione non particolarmente complessa. La gestione delle tre farmacie, parlo sempre del 2005, è stato accertato, ma diciamo questo andamento poi è continuato negli anni, è una gestione che dà circa 500.000 euro di utile, con delle differenze anche abbastanza notevoli. La farmacia numero 1 dà 120.000 di utile, la farmacia numero 2 dà 114.000 di utile, la farmacia numero 3 dà 266.000 euro di utile. 2005, però diciamo questo andamento si è mantenuto, quindi circa 500.000. L'informazione è un altro servizio che è stato affidato all'ala servizi e dà, quindi la cosa più importante è la pubblicazione del Gazzettino di Ladispoli, e dà un deficit di 45.000 euro dovuto alla stampa, al pagamento, diciamo, 45.000 euro, ripeto, stiamo parlando del 2005, ripeto, però insomma grosso modo le cose sono rimaste le stesse. Ecco, invece il servizio trasporto scolastico, un altro dei servizi che è stato dato all'ala servizi, dà un deficit di 543.000 euro, derivanti soprattutto dal fatto che a fronte di una spesa molto alta di circa 800.000 euro per la gestione quindi il personale, i pullman e tutto il resto, c'è un introito, quindi un pagamento da parte degli utenti molto basso, quindi il risultato è che il deficit è di circa 543.000 euro. Alla fine, come insomma, se abbiamo tenuto a mente queste cifre, viene fuori che chiaramente l'ala servizi ha un deficit, perché quello dei trasporti va quasi a compensare quello delle farmacie e quindi poi rimangono fuori tutte quante le altre voci. Allora io ho fatto questo riferimento che è molto generico e tra l'altro ripeto ancora si riferisce al 2005, però poi sicuramente le relazioni diciamo di chi gestisce oggi l'ALA saranno più puntuali per far capire che ecco, dietro quello che noi adesso andremo a discutere, insomma, di fatto, tutto sommato si potrebbe dire, insomma, è rilievo abbastanza ovvio di un andamento di gestione. È accaduto che nel 2005 il bilancio, anzi nel 2005 è stato portato all'attenzione del Consiglio Comunale nel 2006 con delle cifre diverse. Nel senso che è stato detto da chi allora gestiva i servizi, sia da chi faceva parte del Consiglio d'amministrazione, chi era direttore generale, da chi poi faceva la revisione dei conti, perché su questo diciamo c'era stata concordia che c'era una perdita d'esercizio nel 2005 di 33.725 euro. Quindi il Consiglio Comunale il 6 ottobre 2006 con delibera numero 47 ha approvato il fatto che c'erano 33.000 euro prendendo atto di quello che diceva sia il Consiglio d'amministrazione sia i revisori dei conti. Nel 9 febbraio 2007 avviene qualcosa che apparentemente diciamo di fatto non aveva nulla a che fare con l'andamento del bilancio e avviene il commissariamento dell'ala servizi da parte dell'allora sindaco Ciolli per una questione che poi ricordiamo era tutta centrata sull'opportunità e necessità di fare dei concorsi per il personale. Ci fu un contrasto tra il sindaco e tra il sindaco da parte e l'azienda, quindi soprattutto il direttore e il presidente del consiglio d'amministrazione, e il sindaco ritenne di dover far uso dei suoi poteri commissionando la servizi il 9 febbraio 2007. Una volta commissionata, il commissario una volta che si è commissariata l'azienda, il commissario Graziosi cominciò a verificare i conti della servizi. Ci fu una prima segnalazione da alcune risultanze delle prime settimane che da 33.000 portava a 275.000. Di fatto, in realtà, andando avanti con l'operazione di verifica del bilancio, insomma, i dati reali rispetto a quelli che invece erano stati segnalati si è arrivati ad un deficit che supera i 400.000 euro e si avvicina poi di fatto alle cifre che ho detto io prima, anzi sono le cifre che ho detto io prima, i 412.000 euro che sono qui. Ora chiaramente io in questa relazione non ho alcuna pretesa diciamo di puntualizzare con certezza le cifre, il perché sia avvenuto, cioè come sia stato possibile, perché su questo sarà la relazione di Pietra naturalmente di Vice Bianchini. Io penso che il Consiglio Comunale intanto abbia tutto il diritto di conoscere per quale motivo nel 2005 c'è stata questa, nel 2006 c'è stata questa rappresentazione non veritiera rispetto al bilancio del 2005, capire come sia potuto accadere, mettere in atto, limitare la servizio e a mettere in atto tutti i procedimenti, perché intanto questo non accada più, e poi cominciare ad attivare una politica di gestione dell'azienda che porti piano piano ad una situazione di pareggio, quantomeno c'è un miglioramento di questa situazione dei conti. Io voglio soltanto esprimere da parte dell'amministrazione comunale intanto un grande ringraziamento a chi ha gestito l'azienda, sia in regime di commissariamento, sia sta gestendo adesso la direttrice Bianchini, perché sicuramente è stato un compito molto difficile, molto delicato. Devo dire che purtroppo, nel senso che probabilmente queste cose che sono accadute finiranno sicuramente all'attenzione anche della magistratura ordinaria e della Corte dei Conti. Purtroppo si riferiva al fatto che c'è stata una serie di denunce da parte dei precedenti, degli attuali revisori dei conti rispetto al commissario Graziosi. C'è stato un esposto del commissario Graziosi alla magistratura sempre su questi fatti, e qui diciamo anche prima di un esame del Consiglio Comunale, insomma, diciamo, ci sono stati momenti sicuramente ormai di contrasto aperto. Comunque, ringraziamento a chi ha svolto questa opera di verifica in questi anni. Il nostro augurio che la servizio possa riprendere la situazione, alla fine di questa serata esprimeremo tutte le nostre valutazioni. Io dico due cose: da una parte, personalmente ritengo che si sia pagato uno scotto anche all'inesperienza, dall'opinione che mi sono formato, anche se questo lo spiega tutto, perché insomma, si sono trovate tra direttori, consigli di amministrazione, revisore dei conti, molte persone a esaminare questi dati. Quindi, se per molti si è trattato di un'esperienza che non li ha portati, diciamo, non rendersi conto di quello che accadeva, questo sicuramente non può spiegare tutto. Secondo, però, è il fatto grave, a parte, diciamo, i rilievi eventualmente penali, eventualmente la Corte dei Conti, è dal punto di vista della gestione che, se fosse stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale, quindi dell'amministrazione comunale, la verità che è questa, già dal 2006 sarebbero stati messi in atto meccanismi di attenzione. Ad esempio, noi facciamo pagare 11 euro per il trasporto scolastico ogni mese alle famiglie. È ancora giusto continuare a far pagare 11 euro quando nei comuni hanno vicino si paga 30 euro al mese, perché di fatto poi è una componente anche quella. Per esempio, alcune altre politiche si potevano affidare ad altri servizi magari che potevano rendere, cioè sicuramente il comune poteva mettere in atto, anzi doveva, quindi da una parte poteva, da doveva mettere in atto tutte le decisioni, perché l'azienda non si trovasse in questa grande difficoltà. Quindi, se da una parte probabilmente qualcuno ha peccato di esperienza, dall'altro le conseguenze sono state gravi, e poi ripeto, probabilmente non è solo l'inesperienza, perché a un certo punto si è visto che insomma, i conti sono stati troppi nascosti e troppe cose non quadrano. Allora io non voglio anticipare, ripeto, cose che sono molto particolari, molto delicate, e attengono anche diciamo, a una professionalità che adesso è stata messa in campo in questi mesi e che anche stasera ci servirà a capire meglio. Quindi io, come penso il Consiglio Comunale, sarò molto attento alla spiegazione, alla relazione che ci faranno i responsabili dei servizi, per capire come sono andate effettivamente le cose e per capire che cosa è stato fatto intanto per ovviare a queste situazioni e che quali politiche si metteranno in campo già da queste settimane, dai prossimi mesi, perché la dei servizi possa avere un bilancio più sano, diciamo. Io passo la parola a Bianchini, che è l'attuale direttore.
Prego, dottoressa Bianchini. Vuole intervenire lei prima? Prego, consigliere Toni.
Grazie, Presidente. Mi scusi, Sindaco, ma prima che venga data la parola al direttore generale, volevo far presente che c'è una condizione singolare questa sera, perché noi stiamo discutendo del bilancio dei servizi, la riapprovazione, e mentre posso capire che sia assente un signore che qualche mese fa si è presentato in questo consesso con il bavaglio in bocca, offendendo anche la dignità del Consiglio stesso, ma quantomeno avrebbe dovuto essere presente il Collegio dei Revisori, perché noi questa sera, come consuetudine, quando si discute un bilancio avremo bisogno del Collegio dei Revisori. Quindi vorrei chiedere a lei, Sindaco, se si è preoccupato di convocarli, perché tra l'altro la relazione che è stata prodotta, come lei saprà, non è sufficiente a darci garanzie sulla correttezza della revisione effettuata.
Come sempre accade, sono stati invitati in revisione dei conti, e tra l'altro io ho anche una lettera, c'è stato uno scambio di lettere tra l'amministrazione e i revisori, perché appunto è stato chiesto ulteriormente motivazione del loro parere del 2005, abbiamo le copie, quindi diciamo che la loro versione dei fatti l'abbiamo acquisita per iscritto. Sul fatto che non siano presenti, chiaramente non possiamo obbligarli ad essere presenti in questo. Sì. Io mi ero permesso di passare direttamente la parola alla direttrice Bianchini, ma perché diciamo questo intervento fa parte, come se fosse diciamo, una continuazione della mia relazione e resto dell'amministrazione.
Infatti è un no, assolutamente non c'è questione di risentirsi su questa cosa, anche perché effettivamente la dottoressa Bianchini potrà spiegare dal punto di vista tecnico questa problematica. Prego, dottoressa Bianchini. davanti a me la nota integrativa al bilancio 2005, rielaborato. La nota integrativa è parte integrante al bilancio, non si sente? Più vicino così. Allora, ripeto, la nota integrativa è parte integrante al bilancio, fa parte del bilancio ed è una spiegazione tecnica di quello che è contenuto nel bilancio. Più avanti. Non sono abituata, scusate. No, non penso che sia più che sufficiente. Io leggo la nota integrativa, poi se volete ulteriori chiarimenti. Sì.
Sulla base delle scritture contabili aziendali.
In particolare, non essendo state stampate le scritture contabili nel libro giornale, il risultato d'esercizio all'epoca poteva vincersi soltanto da una stampa del bilancio di verifica alla data del 31-12-2005. Tale documento riportava una perdita di 265.028. In data 1 settembre 2007 il sindaco del comune di Ladispoli nominava l'attuale consiglio di amministrazione. In data 20 settembre, in occasione delle procedure per il passaggio di consegne, il commissario straordinario, dottor Massimo Graziosi, forniva una relazione con la quale veniva illustrata la situazione amministrativa con particolare riferimento alla incongruenza del risultato d'esercizio 2005. Poi segue, qui si parla del principio contabile del numero 29, in base al quale poi si è arrivati alla riapprovazione del bilancio 2005. Io leggerei anche questo, poi magari passiamo a fare una sintesi. Tanto premesso, sulla base di quanto statuito dai principi contabili redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, in particolare con riferimento al principio contabile 29 riguardante la correzione di errori, l'attuale organo amministrativo procede alla predisposizione del bilancio 31-12-2005. Era la rappresentazione del risultato dell'esercizio 2005, la perdita di 33.725 euro, così come deliberato, prima da già revocato consiglio di amministrazione, poi approvato dal consiglio comunale di Ladispoli con delibera 47 del 6 ottobre 2006, ai sensi della lettera C, secondo comma del medesimo principio contabile, può essere considerato un errore determinante. Gli errori determinanti sono rappresentati da quegli errori che hanno un effetto talmente rilevante sui bilanci in cui essi sono stati commessi che i bilanci medesimi non possono più essere considerati attendibili. Il principio contabile numero 29 consente di escludere dal trattamento riservato ai bilanci errati soltanto quegli errori che per valore o per significato siano di scarsa o nessuna rilevanza. Inoltre l'errore determinante è tale se a causa del medesimo errore si possa recare pregiudizio a coloro che hanno interesse al bilancio dell'impresa, come nel caso in specie. Il punto C, terzo del principio contabile, sottolinea inoltre che in base al concetto di continuità dei bilanci, intendendosi con esso il fatto che i valori esposti nel bilancio di chiusura di un dato periodo devono corrispondere sistematicamente ai valori di apertura del periodo successivo, non è sostanzialmente possibile correggere un errore attraverso la rettifica dei valori di apertura dei bilanci in cui l'errore stesso viene individuato. Questo significa che noi non potevamo semplicemente aprire un bilancio il 1 gennaio 2006 con dei valori completamente diversi rispetto a quelli esistenti al 31-12-2005, questo non è possibile proprio farlo. Allora, qualora i bilanci dei precedenti esercizi siano legalmente validi, la correzione dell'errore avviene attraverso opportuni addebiti o accrediti al conto economico del periodo in cui l'errore viene conosciuto. Se invece il bilancio d'esercizio errato non fosse legalmente valido, in base a valutazioni e considerazioni squisitamente giuridiche, nessun intervento di correzione è possibile sui bilanci degli esercizi successivi. Considerato che la data di stesura della presente nota integrativa, il bilancio d'esercizio 2006 non è stato ancora approvato, sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'errore in questione dovrà essere trattato con la procedura di correzione prevista, quindi al punto C4B3 del principio contabile 29, ossia attraverso il rifacimento del bilancio dell'esercizio in cui è stato commesso l'errore. In merito alla decisione di adottare la correzione del bilancio 2005 ai sensi del punto C4B3 del pluricitato principio contabile, l'organo amministrativo dell'azienda speciale alla servizi, tenuto conto degli accadimenti verificatisi sulla base delle risultanze contabili emergenti dalla contabilità aziendale e facendo proprio una consolidata dottrina, ritiene che la causa di nullità delle delibere del revocato
capo consiglio di amministrazione prima e del consiglio comunale di Adispoli poi, con le quali veniva approvato un risultato di esercizio pari a 33.725, possa essere fondatamente rappresentata dall'oggetto della delibera stessa, il cui contenuto nel caso in specie è costituito da un bilancio di esercizio non conforme al principio di veridicità. Quindi questi sono i motivi per cui il Consiglio d'amministrazione ripropone il bilancio 2005 al Consiglio Comunale. Poi c'è la nota integrativa, contiene una serie di tabelle in cui sono riassunti fondamentalmente i dati del bilancio, e io direi che se avete delle domande da fare, fatele, perché per il foglio di resto sono numeri, insomma, questioni tecniche, se le avete già lette, quindi io adesso vi leggo le tabelle, insomma. Ci tenevo a leggere la prima parte perché la ritenevo piuttosto importante.
Direi che a parte, diciamo, queste parti, questa inizio così importante sulla legittimità di quello che stiamo facendo e sulla, diciamo, rispondenza alla legge per quello che è stata l'opera di chi ha esaminato, riesaminato i bilanci, e chiederei alla dottoressa Bianchini di ecco, spiegare anche magari anche in una abbastanza più semplice o meno consigliere, ma non fermo restando che la validità delle cose è sempre la stessa, cioè come sia potuto accadere che c'è stata questa rappresentazione in questo modo e dove si è fatto nella sostanza, cioè dove sia avvenuto poi, diciamo, la rappresentazione sbagliata.
Prego, dottoressa. La differenza sostanziale stava nei ricavi, per cui i ricavi nell'altro bilancio venivano rappresentati all'ordo degli sconti del Servizio Sanitario Nazionale, gli sconti EMPAF, per cui la differenza sostanziale era lì. Poi ci sono state altre differenze, altre rettifiche che ho apportato io al bilancio per correggerlo in termini di competenza, per cui poi ho inserito ulteriori costi. Infatti la differenza che c'è tra i 275.000 euro, che era la perdita, quella che veniva fuori dalle scritture contabili. Ora si inserirà meglio. Ma dicevo che fondamentalmente la differenza tra il vecchio bilancio e il nuovo bilancio sta nei ricavi delle farmacie, per cui nell'altro bilancio i ricavi delle farmacie erano stati rappresentati all'ordo degli sconti del Servizio Sanitario Nazionale e gli sconti EMPAF. Questa è la differenza sostanziale. Poi da 275.000 euro si è arrivati a 413.000 euro circa, in quanto all'ordo degli sconti. Allora, un esempio pratico, sul bilancio dei servizi noi troviamo contabilizzati i corrispettivi delle farmacie. I corrispettivi delle farmacie sono contabilizzati all'ordo degli sconti. Poi tra i costi troviamo contabilizzati gli sconti del Servizio Sanitario Nazionale e i costi relativi all'EMPAC.
Se una persona che ha lavorato con un tipo che possa indietro, quindi io metto che la regione è andata indietro, se si va a fare con una persona reale, la regione quando si sono indietro magari si attenisce, e quindi che ha l'impatto, o crede che ci sia qualche ufficio, poi alla fine della settimana.
Alla fine dovrei conto. E quindi questi ricavi erano stati indicati all'ordo di questi sconti, anche se il bilancio riportava gli sconti tra i costi e i ricavi all'ordo degli sconti, quindi andava poi su quando veniva il criticato quello che classifica il bilancio, i regali poi si rappresentano per differenza, cioè si rappresenta la somma algebrica tra i corrispettivi degli sconti. Concluso, dottoressa. Mi concedo al consigliere Moria, ti prego.
Nel bilancio consuntivo 2003, predisposto già immagino dall'allora CTA, si è stato adottato lo stesso criterio? Non è stato risposto. Nel 2003, nel 2004, mi scusi, era stato adottato lo stesso criterio per formulare il bilancio consuntivo? Avete fatto questa verifica? Perché questo, se questo è un errore sistematico, cioè se loro hanno inteso applicare questo criterio errato di fondo che produce appunto una distorsione nel bilancio definitivo, questo errore poi se lo portano dietro, no? Perché se pensano di adottare sempre lo stesso criterio, l'errore permane in tutti i bilanci di consuntivo. La mia curiosità sarebbe stata immediatamente vedere cosa era successo al consuntivo dell'anno recente per capire se era stato adottato lo stesso criterio e quindi probabilmente c'era stato lo stesso errore.
Grazie, consigliere Moretti, prego. Il problema non si pone, consigliere Moretti, in quanto il bilancio del 2004 corrisponde alle scritture contabili. Quindi il bilancio, l'utile che veniva fuori dalle scritture contabili era quello del bilancio riclassificato. Quindi i regali sono stati rappresentati nel netto degli sconti. Sì.
Thank you.
confusione nei termini, che in questo caso è importante. Lo dico non perché voglia, come dire, imputare a qualcuno la mancanza di competenza in materia, perché poi siccome non ho registrato non vorrei che ci fosse a posteriori una valutazione diversa di ciò che si dice. Non è che c'è stata, dottoressa Bianchini, non è che c'è stata un'errata valutazione delle entrate come previsione, perché stiamo parlando di un bilancio consuntivo, di un conto consuntivo, quindi non si è trattato di un errore di previsione. È sempre così, io prevedo di incassare 10.000, ne incasso 5.000, quello è un errore di previsione. No, qui ho dichiarato di aver incassato 5.000 e invece ne avevo incassate 3.000. Poi questo deriva un errore o da altre cose, non spetta a noi verificarlo, ma di questo si tratta. Così come, per quanto riguarda l'errore di imputazione, si tratta di questo: se io ho comprato carburante nell'anno 2005, lo devo registrare tra le spese dell'anno 2005. Se lo registro nell'anno 2006, sto trasferendo un debito da un anno di competenza ad un altro anno di competenza. Sempre io devo pagare, non è una cosa tragica, però sul piano della correttezza contabile, l'anno 2005 deve contenere al suo interno tutte le spese che sono maturate in quell'anno di competenza. Quindi questo è quello che ha trovato la dottoressa Bianchini, che nell'anno 2006, nei primi mesi dell'anno 2006, alcune voci che facevano riferimento al 2005 erano state poste, appostate nel 2006, le ha tolte e messe nell'anno di competenza corretto. Questo ha comportato un'ulteriore lievitazione delle spese sostenute nel 2006.
No, ma è così, lo sto dicendo, sono delle tecniche fatte così, differenza di competenza. Le costi che erano stati imputati nell'anno 2006 sono stati spostati nell'anno 2005. 60.000 euro di costi di acquisto, carburanti, manutenzione e non solo. C'erano poi accantonamento di FR, commissioni POS, interessi passivi. Poi, cooperative, la cooperativa per il trasporto dello scuolabus, o anche gli importi, per esempio. Per quanto riguarda l'accantonamento di FR c'è un costo maggiore di circa 7.250 euro. Per quanto riguarda le commissioni POS e le sovravvenienze POS, qui ho 1.119.36 più 894.24 più 951.88. Costo di... no. Costo per quanto riguarda i visori dei conti, 14.327 euro. Le cooperative, 10.346.98. Un accantonamento per rischi di 11.000 euro. Il canone che paghiamo al comune per l'affitto dei locali, 6.000 euro. Merci contrattisti carburanti, 51.026 euro. Interessi passivi, 18.000 euro. Poi c'è una rettifica per quanto riguarda il corrispettivo. Sì. No, alcune non erano state imputate. No, per niente, omesse. Sì. Sono questi, se fai i conti. No, questi insomma, la differenza tra 275.000 e 413.000. È una rettifica per quanto riguarda il corrispettivo per le pulizie di 28.790. Questo è come da 275.000 si arriva a 413.000. E questo era contabilizzato, 275.000 euro erano contabilizzati, quindi c'erano già gli altri. Questo è quanto. Ha concluso, dottoressa? Perché da parlare consigliere Boccia, prego consigliere.
risoluzione di una problematica quanto complessa. Parliamo di bilanci, dunque i tempi si raddoppiano, Presidente, io non perderò tutto il tempo, ma quei 7-8 minuti li prenderò sicuramente, e certo, forse anche 10, per fare poi delle conclusioni al mio intervento. Si è parlato che c'era un signore in aula con una mascherina come fosse un bandito. Beh, io devo dire, per onestà del ruolo che ognuno di noi svolge, questo signore, l'ex presidente della Servizi, ha pubblicato su un giornale locale alcune sue riflessioni su quanto è accaduto, che io mi accingo a leggere, tante è meno di una mezza paginetta. La verità sul commissariamento alla Servizi. Ecco tutta la verità sul commissariamento e alla Servizi, come tutti ricordano, il 9 febbraio scorso pure improvvisamente azzerati i vertici della maggior azienda pubblica di Rispoli, perché colpevoli di avere indetto concorsi per l'assunzione di farmacisti e di autisti senza che vi fosse la reale disponibilità di posti di lavoro. Si è fatta operazione studiata nei minimi particolari, fu accompagnata da un turbinio di comunicati stampa e dell'invio in città di una truppa televisiva della RAI che girava nella Rispoli, come se fossero stati catturati dei pericolosi criminali. Ci mancavano solo gli elicotteri della polizia, il commissario temporaneo nominato come prevede la legge, per assicurare la continuità dell'azienda per il tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi vertici, per questo straordinario, tra virgolette, iniziava subito a fare ciò che il Consiglio d'amministrazione revocata si era categoricamente rifiutato di praticare, due punti, ossia l'assunzione di personale senza alcuna forma di selezione di colloquio. Il commissario temporaneo, che doveva limitarsi alla sola gestione ordinaria in attesa della nomina del nuovo CDA, effettuava nei primissimi mesi ben 6 assunzioni, senza alcuna forma di selezione e senza neanche fare un preventivo colloquio. Punto. Sembrava come se una forza misteriosa dicesse al commissario temporaneo di assumere direttamente quella persona senza prendere in esame altre decine, centinaia di cittadini di Rispoli. Alcuni di quelli assunti non sono neanche nella nostra città. Punto. Tra queste 6 assunzioni effettuate dal commissario temporaneo spicca quello a tempo indeterminato di un tecnico destinato al settore delle entrate, tra parentesi, servizio affidato all'ala a tempo indeterminato, che con la sua retribuzione vale a circa 110 milioni delle vecchie lire, è diventato in un suo colpo, tra parentesi, di bacchetta magica, il dipendente più pagato dell'azienda, molto di più di un direttore di farmacia o forse anche di più di due direttori messi insieme. Quale amministratore fa assunzioni indiscriminate dopo aver lui stesso rilevato che l'azienda è in pesante passivo perché il comune le ha trasferito solo servizi notevole a perdita? Punto interrogativo, c'è ragione. Oltretutto, le assunzioni effettuate si pongono in palese contrasto con le più elementari norme regolanti il regolamento del personale delle aziende pubbliche. Persino nelle aziende private viene svolto un preventivo colloquio, ma ciò per il commissario temporaneo non aveva evidentemente alcuna importanza. Ma non è finita qui. Lo scandalo dello scandalo è che tra le prime persone ad essere assunte dal commissario temporaneo subito dopo il commissariamento è stato un autista, sì, proprio un autista, alla faccia della mancanza della disponibilità di posti di lavoro, ragion per cui l'azienda fu commissariata. l'operazione del commissario dei salaservizi, voluto non si sa da chi, non aveva convinto nessuno, causando una forte crisi politica con l'uscita della maggioranza per protesta di ben 3 consiglieri comunali e le dimissioni di 2 importanti assessori. Per evitare di affondare o crudeva di strade gli onesti politici e l'opinione pubblica tirando fuori un asso dal manica e farsi un bilancio, appunto. Solo una meschina domanda del genere, fondata su nulla, si è riuscita addirittura a far dimenticare che l'azienda è stata commissariata perché da morigerati amministratori avevano indetto selezioni del personale allo scopo di dare la possibilità a tutti i cittadini di essere assunti presso un'azienda completamente pubblica, avvolgendo così il ricorso all'immorale strumento dell'assunzione privata. Non bastava il commissariamento, occorreva infierire ancora maggiormente nei confronti di coloro che avevano osato rifiutarsi di procedere ad assunzioni dirette senza concorso. Ecco quindi la avanzata del falso in bilancio, che per come da chi è stata detta assume degli aspetti gravissimi, sintomatici della degenerazione di una certa politica. Mi chiedo a questo punto il perché di tanta gratuita cattiveria nei confronti di persone la cui unica colpa è quella di aver legittimamente disubbidito al palazzo. Oltretutto si scopre di recente che il bilancio 2005 del comune, tra parentesi, attenzione a questa, e forse anche quelli degli anni precedenti, presenta anch'essa delle anomalie per le quali alcune voci di bilancio non sembrano essere veritiere. E chi c'era tra i revisori deputati al controllo? Il commissario temporaneo, attendendo fiducioso da 8 mesi di essere sentito in consiglio comunale per raccontare documenti alla mano altre scottanti verità, è quanto scrive l'ex presidente dell'ala servizi. Ebbene, è chiaro che a questo punto alcune valutazioni vanno fatte. Vanno fatte perché giustamente dal suo punto di vista l'ex sindaco qui in Consiglio Comunale in suo intervento parlò ufficialmente di aver fatto votare un falso in bilancio. Ma la mia domanda è un'altra. Quando noi abbiamo trasferito dei servizi all'ala servizi, noi sapevamo benissimo che le farmacie avevano un utile circa di 600.000 euro all'anno. Iniziamo un servizio che è in passivo posta a 500.000 euro, iniziamo ancora dei servizi in perdita, gli chiediamo ancora un altro servizio in perdita, ma quando questo bilancio viene poi presentato all'attenzione di tutti i consiglieri, guarda caso, porta soltanto un passivo di 33.700 euro circa di passivo. Allora la mia domanda è, ma scusate, chi doveva controllare questi signori in prima istanza? Erano i revisori e hanno sbagliato. Perché giustamente, da 400.000 e passa euro ci voleva stare la differenza anche di un 30%. Parlo della differenza di un 30%, non stavamo mai a 400 e passa mila euro. Allora, quando questo bilancio è arrivato qui e qui noi abbiamo due santoni in questo palazzetto che per quanto riguarda la contabilità e avevamo anche l'ex sindaco Gino Giorgi, sempre molto attento alle scritture contabili, perché risulta a me che lei e il vecchio sindaco si è sempre spuntato il tutto, guarda caso neanche lei si è accorto che con tutti questi servizi che noi davamo alla servizio in perdita non era possibile che all'epoca non ci fosse un errore. E noi, io le dico con molto onestà, e posso anche sbagliare, che secondo me gli è stato tirato, come si dice, a livello popolare, qualche sabbochetta e qualcuno, perché è impensabile. Noi giriamo 6 mesi in perdita per 800.000 euro, 900.000 euro.